dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 9, versetti 9 e 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. E gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia, io voglio, non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Parola del Signore.
Il brano della lettera agli Efesini dice l'importanza del fondamento per poter poi giungere all'unità della fede. Il Vangelo è la vocazione di Matteo, ma al centro c'è l'affermazione di Gesù che definisce la sua propria missione. Ecco, diciamo una parola su queste scritture.
Se si mette in parallelo il Vangelo di Luca che abbiamo letto due domeniche fa, allora si potrebbe identificare Matteo con la pecorella smarrita. E infatti dopo c'è una festa, la festa del pastore che ha trovato una pecora. E si può immaginare la gioia di Gesù quando insieme a Matteo sono arrivati anche tanti altri. E peccatori, gente con cui forse avrebbe fatto fatica a avere a che fare se non li avesse portati Matteo. È molto bello il fatto che loro si trovino a loro agio con lui. È bello anche che dice: non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Perché a volte si pensa, non sono venuto a salvare, invece qui dice chiamare, perché è quella chiamata che l'ha salvato.
Paolo, in questa lettera agli Efesini, chiede uno sforzo nel loro cammino di fede, esortandoli, diciamo vigorosamente, ad impegnarsi per raggiungere la misura della pienezza di Cristo. E con questo intenso richiamo, questo intenso appello indirizzato alla Chiesa, a tutte le Chiese dell'Asia minore, egli vuole che esse si impegnino veramente a conservare la loro unità, rifuggendo dalle discordie, dalle divisioni dottrinali, per celebrare lo splendore dell'unica fede. Paolo, a questo proposito, celebra anche la frase del versetto 67-68, e dice, in cui dice appunto: ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri e ha distribuito doni agli uomini. E in questa frase Paolo fa un'esegesi secondo, diciamo, lo stile rabbinico. Nel verbo ascendere, l'Apostolo vede la prefigurazione dell'ascensione di Cristo, il quale è disceso prima in mezzo a noi con l'incarnazione. E mettendo all'inizio della lettera la parte esortativa, Paolo fa capire come la fede sia il fondamento della vita concreta e dell'agire dei cristiani. Le acclamazioni comprese nei versetti dal 3 al 6 formano un piccolo credo e venivano probabilmente usate nelle riunioni liturgiche delle prime comunità cristiane. E poi c'è il verbo così, un po' fatidico, distribuire i doni. Paolo intravede in questa azione l'effusione dello Spirito Santo con le meraviglie dei doni spirituali offerti naturalmente ad ogni credente.
E per fare onore a San Matteo, in questo Vangelo lo ha accostato alla lettera agli Ebrei, al capitolo 10, quando dice: entrando nel mondo non hai voluto né sacrificio né oblazione, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per i peccati. Allora dissi: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me per fare, o Dio, la tua volontà. Ecco. E Gesù conferma, in un certo senso: non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Tante volte abbiamo sottolineato come sia importante non banalizzare questo testo, pensando che, o commentando, come i farisei sono malvagi e i pubblicani sono buoni, perché questo evidentemente sminuisce moltissimo la portata di questa opera di Gesù. Che cosa implica il mangiare insieme e il divieto di mangiare insieme? Il divieto di mangiare insieme tra figli di Israele e pagani è evidentemente connesso con alcune pratiche idolatriche, almeno nelle pagine degli antichi profeti e nello spirito della legge, che poi qui si allarga anche alla comunione o al divieto di comunione con i peccatori, perché lo dice il Salmo: beato chi non siede in compagnia degli arroganti. San Paolo stesso a un certo punto fa un elenco di peccati pubblici e poi dice: con questi tali non dovete neanche mettervi a tavola. E quindi mi pare che sia importante leggere il contesto di questo insegnamento dopo la chiamata di Matteo, di Levi Matteo, che è quello della remissione dei peccati. C'è stato subito prima la guarigione del paralittico e la remissione dei peccati al paralittico. E la prova dell'efficacia, rialzandolo anche dal letto. Mi sono anche interrogata sul senso della citazione: misericordia voglio e non sacrificio. E nel contesto di Osea è Dio che lo dice al popolo, evidentemente. Forse dice: voglio l'amore e non il sacrificio, voglio l'amore tra di voi e non il sacrificio, gradisco più questo, la conoscenza di Dio più degli olocausti, cioè un sacrificio puro. Però questo insegnamento Gesù, cioè un invito che fa anche ai farisei da quel momento in poi di mettersi a tavola coi pubblicani, oppure non è piuttosto un insegnamento riguardo alla sua persona, Gesù? Colui che appunto è medico, ma allora lo è solo lui, ha solo lui questa capacità di guarire i peccatori.
Speravo in un intervento come questo, aspettavo, perché mi ero veramente chiesta il senso di questa citazione qua, perché se si toglie la prima parte del versetto 13 di Matteo, sto dicendo, il discorso fila perfettamente. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Medico Gesù, malati, peccatori. Invece in mezzo c'è questa citazione che Gesù rifarà quando c'è la questione delle spighe tagliate dagli apostoli, dallo spigolare degli apostoli. E quindi anch'io mi sono fatta proprio la stessa domanda, ma è un'esortazione a chi ascolta o è una, come dire, una rivelazione di quello che lui sta facendo? Continua a sembrarmi un pochino di più la prima, cioè come va letto, come faccio io, che faccio misericordia, così vi invito, voi che mi ascoltate, voi che mi vedete, voi che vedete questi che sono peccatori veri, accolti da me, fate uguale, perché questo è quello che vuole Dio Padre, una misericordia vera.
Dunque il problema, come avete già spiegato, in particolare Sara, non è la conversione dei peccatori, non è che i farisei non vogliono che i peccatori non si convertano, il problema è la comunione con i peccatori. E quando diciamo peccatori non diciamo, l'abbiamo detto più di una volta, ma conviene insistere, perché l'interpretazione che abbiamo tradizionale svuota praticamente l'affermazione così potente di Gesù, che oggi siamo in grado di sentire forse di più nella sua forza. E i pubblicani, pubblicani e peccatori, qui è una cosa sola, sono i pubblicani, qui i peccatori, sono le persone da cui sta lontano. Quindi qui non sono convertiti, non hanno cambiato vita, questo è il problema. Non hanno cambiato vita, e infatti Gesù si difende dicendo che è un medico. Un medico non è che va dai sani, va dai malati, è chiaro. Secondo me non vuol dire che gli altri debbono fare quello che fa Gesù, ma definisce esattamente la sua propria missione. Vedrei, siccome appunto c'era discussione sul versetto 13, sottolineerei il fatto che la seconda parte del versetto 13 è la spiegazione del significato della citazione. C'è un infatti, difatti, che spiega come va letta questa citazione nella mente di Gesù. È quel che lui deve fare, è quel che deve fare lui, cioè fare misericordia. Quello che lui deve fare, cioè deve attuare una soluzione generale, ecco, in questo momento che Dio ha stabilito, è l'anno della remissione, che è il ministero di Gesù con cui lui si definisce. Qui c'è il problema di chi si salva, cioè di fronte al giudizio, che dobbiamo ricordare è sempre pensato come imminente, anche Gesù dice così. Abbiamo letto in Luca poco tempo fa, in una domenica, la domanda: sono pochi quelli che si salvano? Cioè la domanda era: certamente sono pochi, anche tu sarai d'accordo che sono pochi quelli che si salvano. La maggior parte di queste riflessioni, di questi gruppi, pensano che sono pochi quelli che sono in grado di salvarsi davanti al giudizio. I molti non sono capaci di salvarsi davanti al giudizio. Quindi cosa fa Dio attraverso Gesù? Questo è quello che sostiene Gesù. Cosa fa? Una soluzione. basta che uno si penta, anzi Gesù addirittura va a cercarli lui, basta che uno si penta e Dio passa sopra anche se non ha le opere buone. Perché ricordiamo sempre che anche per il Nuovo Testamento, adesso è sempre più chiaro, anche per Paolo, per tutti, si è giudicati sulle opere. Non esiste un testo in cui uno dice io ho creduto in te e quindi sono a posto. No, non è sulla fede che si è giudicati, è sulle opere. Quindi chi non ha le opere buone, ed è la maggior parte, qui non c'è distinzione, come vedete, fra ebrei e non ebrei. Sono proprio queste concezioni che trascurano questa distinzione, perché sostanzialmente anche fra gli ebrei, questi pensavano, questo non è, è un pensiero che non è, è un pensiero molto diffuso in Israele, nelle varie, ecco, nei vari testi che noi abbiamo. Sono pochi quelli che si salvano, pochissimi. Qualcuno poi ritiene che soltanto i membri della nostra comunità si possono salvare, come Qumran. Però il concetto è sempre questo, che la maggior parte degli uomini non sono in grado, perché non hanno le opere. E allora cosa fa Dio? Assolve. Basta che uno accetti, ecco, confessi che è peccatore e viene assolto. E passa il giudizio. Altrimenti la maggior parte non si salverebbe, si salverebbero solo pochi, cioè quelli che hanno le opere. Mi sembra che il quadro possa essere questo, poi andrebbe forse approfondito. Quindi Gesù qui è una cosa, diciamo, straordinaria, ancora più forte di quello che abitualmente possiamo pensare, cioè che Gesù è misericordioso rispetto a chi è meno misericordioso. Più aperto e più benevolo rispetto ai farisei che non sono benevoli. No, il problema è l'annuncio della grande, di una remissione, dell'anno della remissione, in cui, siccome il giudizio è imminente, Dio assolve chiunque si pente, anche se non ha le opere, perché uno che si pente non ha le opere. Tutto il male che ha fatto prima, dove va? Abbiamo le parabole, difatti, no? Abbiamo delle parabole che sono molto acute su questo, in cui Dio paga, ecco, paga uguale quello che ha lavorato solo un'ora rispetto a quello che ha tutto il giorno, e alla protesta giustificata, diremmo, ma come? Non è mica giusto, no? È giusto che uno che praticamente non ha fatto niente, semplicemente si è presentato all'ultimo momento, viene pagato uguale. Ma la risposta è ancora più significativa, perché non spiega. Dice, io non posso fare delle mie cose quel che voglio. Dice, è un atto che Dio fa, perché Dio vuole salvi tutti. Ora, questo tutti deve confrontarsi col fatto che molti, o i molti, non sono in grado di salvarsi con le loro opere e quindi vengono assolti. Mi sembra una cosa molto bella qui. Sono venuto per questo. Io sono proprio venuto come la parabola che abbiamo appunto, Tommaso ricordava il Vangelo di domenica precedente, due domeniche fa, Luca capitolo 15, insomma, è detto in modo esplicito lì, ecco, Dio è contento per un solo peccatore che si pente del male che ha fatto. Il pentimento non è ancora le opere buone, si pente del male che ha fatto, è più contento di un peccatore che si pente piuttosto che di 99 giusti che non hanno bisogno di pentirsi, non hanno bisogno. Non ci si pente quando si è nella via giusta, non ci si deve pentire di essere nella via giusta, ci mancherebbe. Ecco, addirittura lì il confronto è fra 1 e 99, qui è tutto rovesciato, che nella realtà i pochi pochi sono coloro che diciamo che hanno che non hanno bisogno di pentirsi perché camminano nella via giusta e hanno le opere buone su cui si sarà giudicati, e i molti invece, ebrei e non ebrei, non sarebbero in grado di salvarsi. E allora c'è un'iniziativa di Dio, che Gesù in persona, in cui viene offerto gratuitamente la salvezza. Ecco, riascoltando ancora la buona notizia, il Vangelo, la felice notizia, anche nelle parole del Vangelo di oggi, preghiamo per la salvezza di tutti e per tutti i bisogni degli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo dunque per tutta la Chiesa e per l'annuncio del Vangelo della misericordia del Signore, perché possa essere portato a ogni creatura. Preghiamo. E preghiamo per quanti più disperano della misericordia del Signore, perché davvero il Signore si faccia presente ai loro cuori. Preghiamo. Preghiamo sempre per i potenti della terra, per i governanti, perché nel loro servizio cerchino la pace, la giustizia, la solidarietà tra i popoli. Preghiamo. Preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti hanno più bisogno dell'aiuto del Signore in questo giorno. Preghiamo. E continuiamo ad affidare al Signore i tanti, tanti ammalati. Preghiamo sempre molto per Luisa, e preghiamo per Giorgio, preghiamo per Sandro, il figlio di Fernanda, per Adriana, per Giulia. Preghiamo.
Per la parrocchia di Monteveglio e per la collaborazione di queste parrocchie, anche per Don Franco, preghiamo.
Preghiamo ancora per Don Franco, per questo suo soggiorno in Albania, per gli incontri che avrà con la gente, con il Vescovo Peragine e per tutto quello che dobbiamo decidere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, perché il Signore lo riempie del suo spirito per tutti i servizi che può e deve compiere nella Chiesa, per questa diocesi, ma anche per il rapporto a tutti i suoi confratelli vescovi in Italia. Preghiamo. Preghiamo anche per tanti altri che conosciamo, che ci sono vicini, che portano questo nome e si affidano alla protezione di San Matteo Apostolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Padre perché mandi operai nella sua messe. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Signore, perché ci guidi e ci dia le sue misericordie a tutte le volte che siamo a contatto con situazioni che consideriamo sbagliate, che ci danno fatica, perché il Signore davvero ci faccia crescere sulla sua via di misericordia. Preghiamo.
Preghiamo oggi anche l'anniversario della morte della Giovanna Bulgarelli, è morta tanti anni fa ormai. Vorrei pregare per le sue figlie, in particolare per Maddalena, che è anche malata, per la loro fede, per Maria Assunta. Preghiamo.
Per la pace, per chi ha responsabilità ancora, per i morenti, le vittime in particolare, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.